Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Sempre per la rassegna creatori di contenuti che si denudano qui su Daily Cogito, ho avuto il grande piacere di chiacchierare con Dario Moccia che, oltre ad essere un caro amico, è anche uno dei punti di riferimento della community qui su YouTube e credo che la sua testimonianza sia importantissima. Abbiamo infatti parlato di come essere camaleonti, ma senza fingere troppo, di come trasformare il proprio pubblico senza snaturare se stessi e di molte altre cose interessanti, quindi alzate bene le orecchie e sentite questa bella chiacchierata, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e sono qui con il mio amico, con il nostro amico Dario Moccia. Ciao Dario.
Tutti. Ciao a tutti.
Ciao. Che bello averti qua, che bello, guarda.
Ormai è diventata una prassi, sono venuto già varie volte, sia in live che qua. Quindi...
È vero, su Daily Cogito no in realtà, sei stato sul canale YouTube perché abbiamo parlato di Hannah Arendt.
Ah, è vero, sì, sì, non era un Daily Cogito, è vero.
Esatto, Daily Cogito invece è la prima comparsata del Darione nazionale, quindi bene, bene, sono contento di averti qua, veramente. Allora, tu sai, io da qualche tempo sto facendo una sorta di roasting amichevole dei creatori di contenuti per... metterli sul piatto d'argento e raccontare un po' alla gente qual è stato il loro percorso. Quindi tu verrai messo sul piatto d'argento quest'oggi.
Grazie.
Anche perché, sai, io mi sono reso conto di una cosa. Noi ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo chiacchierato, però io del tuo percorso internettiano, a parte quello che ho visto, il tuo canale, il tuo progetto Twitch, in realtà non conosco tantissimo. Quindi sono veramente interessato a sentire come ti sei sviluppato nel tempo, perché in fin dei conti tu sei uno dei creatori che su YouTube esiste da più tempo, uno dei più
longevi. Sì, sono uno dei più vecchi, sì, sì,
uno
sì.
Uno dei
sì.
più vecchi. E questa cosa è interessante perché, pur essendo uno dei più vecchi, hai saputo anche cambiare pelle, interpretare in modo veramente personale questo ambiente. E perciò vorrei partire da questo. Sai cosa mi fa apprezzare tanto di quello che fai? È che si vede, cazzo, che ti diverti un casino. Cioè, nel senso, io quando guardo un tuo video, quando guardo, ma anche le dirette, io mi accorgo di una cosa che ti differenzia da alcuni creatori di contenuti della primissima ora. Cioè, ancora sembra che tu riesca a divertirti come nei primi tempi. E questa cosa è bella. È bella perché in realtà, non so se sia effettivamente così, adesso ce lo racconti tu, però la percezione è quella. Dario Moccia si diverte dopo, cosa, 10 anni su YouTube.
Sì,
quindi ecco, non so, io partirei da questo perché, chiedendoti... Come fai a divertirti ancora così tanto? Qual è il segreto di Dario Moccia?
Allora, diciamo che segreti, bene o male, non ce ne sono e che la tua percezione è esatta a metà, nel senso che io mi divertivo molto quando facevo le mie cose da praticamente ragazzino, perché io ho iniziato nel 2009 con un mio amico che si chiama Lorenzo Aiello, e che saluto perché comunque siamo ancora amici e siamo ancora in ottimi rapporti, ci vediamo, l'ho visto anche di recente, qualche giorno fa, e ho iniziato con questa parodia dei Pokémon che si chiamava Pokémon Revolution, ma YouTube era ancora in una fase sperimentale, era ancora molto acerbo.
Ancora non si monetizzava, giusto?
No, sai che non lo so, forse erano le prime volte.
Prime volte, so. sì, immagino, sì. Immagino.
Comunque, io di sicuro non monetizzavo. E, era una parodia fatta veramente così a caso, con un canovaccio, e si andava nelle campagne di fronte a casa mia, ci si vestiva con queste orecchie di cartone e con questi vestiti presi alla Bella e Meglio, e si faceva questa parodia dell'anime, del cartone animato, dei Pokémon. E questa parodia venne condivisa su una pagina Facebook che si chiamava Il mio Pikachu estitico, che adesso non credo esista ancora. E a quei tempi le pagine, cioè una condivisione su una pagina Facebook così grossa, perché comunque si parla, se non erano 150-200 mila like, cioè ti cambiava completamente la vita. Non era come adesso che Facebook decurta la condivisione dei post. E io mi ritrovai la casella mail, perché io avevo ancora le notifiche di YouTube nella casella mail direttamente, perché figurati, ne avrò avute 3 al mese. mi ritrovai la casella mail insozzata di notifiche di YouTube con iscrizioni, commenti, eccetera. E noi veramente siamo rimasti basiti di fronte a tutto ciò, perché non ci aspettavamo un successo del genere, perché quella parodia era stata fatta non per l'Italia, ma era fatta per ovviamente noi del paese di Colle Salvetti, il paese, certo, dove abitavo prima, quindi era una cosa locale, era diventata una cosa nazionale. Allora ci siamo messi a costruire una sorta di storia, a migliorare con molte virgolette tutti i nostri mezzi per registrarla, e mi ricordo abbiamo registrato l'ultima puntata della prima stagione a una settimana prima degli esami di maturità, quindi noi invece di studiare eravamo vestiti da Ash e Pikachu in mezzo alle campagne toscane, quindi questo fu un bel ricordo.
Si trova la vostra faccia nel dizionario vicino alla parola responsabilità.
Esatto, o asini, a seconda della visione. Ma insomma ci siamo divertiti un sacco, è stato un periodo bellissimo della mia vita, e tra l'altro con l'attore che faceva Pikachu, che è Matteo Riso, ci siamo ritrovati di recente, perché lui poi andò via proprio dalla Toscana, andò in Liguria, ha cambiato proprio vita e fa proprio tutt'altro. Doveva fare l'artista come me, perché era il mio compagno di banco all'Istituto d'Arte. Poi questo è completamente cambiato, l'ho ritrovato di recente, grazie proprio a una delle mie maratone, ma qui ci arriviamo dopo. E poi io, parallelamente al canale con Lorenzo, dove facevamo sta parodia dei Pokémon e altri video così cazzoni, ho realizzato un canale dove parlavo delle mie passioni, che non avevo mai rivelato al pubblico che ci seguiva sul primo canale. Quindi fumetti, cartoni animati, saltuariamente videogiochi, ed è andata bene. Il canale è nato nel 2011, nel settembre del 2011 se non erro, e ho continuato a fare e continuo a fare video su YouTube. Adesso le cose sono un po' diverse, prima non mi scrivevo niente, era tutto così, accendo la telecamera e dico le mie robe. Forse era più naturale, ma allo stesso tempo dicevo una marea di cazzate, premevo molto sui tormentoni, cosa che non faccio adesso perché ho 30 anni, rischierei di essere solo penoso. E tipo io dicevo sempre puppami la fava, rasponi a domani.
Sì, certo, roba, certo. Che sono diventati tutti, peraltro, meme che sopravvivono al tempo in una maniera incredibile.
Qualcosina, nel senso,
io vedo circolare meme nati comunque da contenuti tuoi nel 2017, 16, che ancora sopravvivono in giro, è incredibile. Che hai catturato l'immaginario di un certo pubblico di internet, insomma. E quindi il canale va e piano piano ti... tra virgolette professionalizzi, cioè nel senso sei diventato un creatore di contenuti, anche perché poi sei riuscito a fare una cosa che in pochi sono riusciti a fare nel corso degli anni, cioè mutare la figura di creatore di contenuti web ed approdare anche per esempio nel fumetto, nelle sceneggiature, voglio dire, io il tuo lavoro su Freddie Mercury fatto con Tuono Pettinato l'ho amato molto, mi sono divertito, è bello,
molto carino, sì, divertente,
è stata una bella quindi esperienza. Sei riuscito a trasformare, sei riuscito, vorrei dire una parola che magari potrebbe essere interpretata male, però capitalizzare qualcosa che per alcuni invece è rimasto un potenziale inespresso, e questa cosa è fenomenale.
Allora, la cosa del ti spiego, perché in realtà tutte le cose si uniscono qua, e il tuo discorso è molto giusto, perché praticamente io quando ho deciso di smetterla di fare video non scritti, di infarcirli i tormentoni, di scenette, eccetera, cosa è successo? Che una certa parte del mio pubblico si è staccato il mio canale, ha detto ok, non lo seguo più, perché io mi ero affezionato a un mood più scemo, goliardico, chiamalo come ti pare, e all'improvviso, piano piano, questi video stanno diventando non solo più descrittivi, più completi, ma anche più documentaristici, e non è quello per cui io mi sono iscritto. E quindi parte del mio pubblico è stato poi perso. E è stato un po' però in realtà recuperato con Twitch, ma ripeto, questa è un'altra storia ancora. Allora, cosa è successo però? Quando io ho smesso di fare il cretino, di fare, diciamo, il cazzone, ecco, e di mettermi un po' più sotto e cercare di creare dei contenuti un po' più, come diceva
impegnati.
Qualcuno, impegnati, ecco, diciamo sì, così, sì. Hanno iniziato a contattarmi molte più aziende non di scarpe, di vestiti, di macchine, anche quelle però l'ho bellamente cassate, no, in realtà aziende che lavorano nel campo che trattavo, quindi fumetto, animazione, case di produzione, eccetera. E è arrivata anche la Rizzoli Lizard, in questo caso, che è la sezione che si occupa dei fumetti in casa Rizzoli, mi contattò perché vide un mio video su Blankets, che era edito da loro.
Bellissimo video, peraltro, che io ho visto e ho amato.
Io non me lo ricordo quel video lì, un giorno lo dovrò rivedere, perché io appena faccio il video non li riguardo mai più e me li scordo.
Io ho letto Blankets dopo il tuo video, sappilo, ed è stato uno dei più bei consigli involontari che abbia, che abbia colto, quindi veramente...
E non sei stato il solo, infatti mi hanno contattato non solo perché avevano visto il video, ma perché dopo l'uscita del video dovettero ristampare Blankets, perché le copie si esaurirono istantaneamente, hanno dovuto fare una ristampa straordinaria che non avevano assolutamente calcolato, e come pollicino sono tornati indietro con le molliche e hanno cercato di capire da dove venisse questo boom di Blankets, hanno trovato il mio video. Mi hanno chiamato quindi a Milano, e io ho fatto un po' come Fantozzi, mi sono impellicciato col cappello, ho cercato di darmi un tono perché andavo in Rizzoli, era la mia prima volta.
Mi immagino tu che ti presenti in Rizzoli vestito tipo da Ali G, pensando di essere elegante, sì, invece con una tamarrata
incredibile. No, ero proprio totalmente sfasato, poi mio padre, mia madre, agitati. Oddio, la Rizzoli, Milano, che sei? Sono andato lì e, sorpresa delle sorprese, io speravo di essere messo in un ufficio lì, vita naturale durante. Ho il mio posto in ufficio, sto tranquillo, mi sistemo con Agnese, perché stavo già con Agnese, se non erro, è che 7 anni sto con Agnese, mi metto lì tranquillamente, boom. E invece no, mi avevano proposto il solito libro dello youtuber, sai? Però l'avevano impiattata in maniera un po' diversa. Cioè, descrivici la tua vita, il classico di cosa cazzo c'è da raccontare uno youtuber di 20 anni, la sua vita, cioè c'è da vivere ancora la sua vita, ma vabbè, ma questa è una parentesi mia. Raccontaci la tua vita attraverso le opere fumettistiche che ti piacciono di più. Che era, no? Non era una, certo, una biografia, ma una roba più carina, però io rifiutai un contratto, rifiutai dei soldi, rifiutai un lavoro dalla Rizzoli Lizard. Quando tornai a casa col mio trenino, mio padre mi voleva uccidere. Perché, ma cosa fai? Rifiuti un contratto della Rizzoli, era il tuo primo lavoro importante. Lo rifiutai perché avevo intuito che mi sarei subito, non compromesso, però... Si entra in un giro di roba che, da cui poi secondo me non esci più.
Ma soprattutto a quel tipo,
cioè, che hai fatto Spinoza e Popcorn, che
certo,
è un'analisi delle serie attraverso la filosofia, che è una cosa furbissima, però la biografia no. Cioè, la biografia
no, sono d'accordo. Anche perché poi quella cosa lì muta radicalmente l'immagine che il pubblico ha di te. Cioè, nel senso, se tu hai un obiettivo, il tuo obiettivo era quello di creare una professione usando i contenuti di YouTube per fare altro, però, quindi fumetti, creatività, via dicendo, avresti rovesciato questa cosa con un danno immane. Quanti sono gli YouTuber che, avendo accettato quella cosa lì, poi sono caduti nel pantano di una percezione che non volevano? Quindi hai fatto benissimo, in realtà.
Ma forse penso di sì, anche perché poi io ho proposto la mia idea a Rizzoli, perché io avevo già fatto un fumetto che si chiama Agorafobia con Shockdom, perché molti non lo sanno, ma io ho fatto sempre studi artistici, ho fatto 5 anni di liceo artistico a Pisa, a Russoli, e poi ho fatto la Libera Accademia delle Belle Arti a Firenze, e con questi studi artistici io miravo proprio a fare fumetto. Poi è scoppiato YouTube, il mio canale, quindi ho deciso di investire il mio tempo e il mio lavoro su quello. E quindi con Rizzoli sono un po' tornato alla base, perché Rizzoli mi ha dato la possibilità di tornare al mio vecchio amore al fumetto. E quindi con Agorafobia ho tirato fuori una sceneggiatura delle superiori. Con We Are the Champions ho detto, ok, voglio collaborare con un fumettista che ho sempre amato, che è Tuono Bettinato, che è Andrea, è di Pisa, tra l'altro, quindi abbiamo lavorato insieme a casa sua con sua madre che ci portava il caffè. Abbiamo veramente lavorato a stretto contatto per tantissimo tempo, soprattutto per Big in Japan.
Peraltro è una persona splendida, Tuono. Io l'ho conosciuto a Lucca l'anno scorso, ci ho chiacchierato buonissimo per mezza giornata, è meraviglioso, meraviglioso.
Buonissimo, dolcissimo, paziente, una di quelle le classiche picce di pane, no? Quelle persone che se ne trovano veramente poche. Mm-hmm. E è un grande appassionato di fumetto, lui ci crede veramente in quello che fa, uno dei pochi che conosco che ci crede veramente. Che lo fa proprio per l'arte, per la divulgazione, perché si diverte tanto. E quindi sono riuscito poi a creare questo percorso. Ora uscirà un nuovo libro con Guarnaccia, con Francesco Guarnaccia, che secondo me è uno dei migliori giovani talenti che abbiamo adesso in Italia, e faremo la storia dell'animazione a fumetti, quindi attraverso dei capitoli da 4-5 pagine l'uno racconteremo la storia dell'animazione da fine 1800 fino ai giorni nostri.
Abbiamo quando è che esce?
Se va tutto bene il prossimo maggio per il Comic Con, però non lo so, vediamo cosa col Covid e tutto, bisogna vedere. Comunque, questo è quanto. E basta, cioè, questo è stato il mio percorso con il fumetto.
E guarda, questo
è stato un percorso assolutamente...
No, cioè, hai detto un sacco di cose, cioè, mi passano per la testa montagne di idee. Allora, in primo luogo, io credo sia importante far notare questo, cioè la difficoltà e l'investimento che c'è nel cambiare pelle. Mentre parlavi mi è venuto in mente un altro creatore di contenuti che ha fatto una cosa simile alla tua, forse con misure minori, però comunque anche prendendosi dei grossi rischi, ed è Vincenzo Vicleib, che è partito facendo opinionismo sull'attualità, e poi lui a un certo punto ha detto, ascolta, sì, questa roba è vero, mi va bene, ho un pubblico che mi segue, però io voglio fare altro, voglio fare la stand-up e voglio fare arte. E nell'arco di un anno circa è riuscito letteralmente a mutare la percezione che il pubblico ha su di sé, in parte sacrificando una parte di quel pubblico che non l'ha più seguito, ma in parte riuscendo a fare un contenuto unico nel genere, perché l'opinionista su YouTube, come lo faceva lui, lo facevano in tanti, mentre quello che poi lui è diventato, quello che lui fa oggi, sì, insomma, sul web, lo fa solo lui, ok? Quindi è veramente lui. Ed è una cosa molto bella, secondo me, saper cambiare pelle, solo che molto spesso non ci rendiamo conto che lì bisogna prendersi un rischio. Cioè, quando tu tenti di cambiare pelle, potresti anche sbagliare in modo eclatante, capito? Quindi è un rischio. Tanti non lo fanno perché dicono, no, cioè, nel senso, io mi sono acquisito questo pubblico, non lo voglio buttare via. E quindi magari fanno per tantissimo tempo qualcosa che non li soddisfa, non gli piace, ok? Quindi si trovano un po' ingabbiati in un'immagine che gli dà del successo, che però poi magari non dà quella felicità. E poi c'è un altro aspetto importante, poi ti lascio andare avanti su queste cose, perché mi è capitato in questi giorni proprio di discuterne. Su internet ovviamente tutti hanno la loro idea di chi deve essere il creativo, lo scrittore, via dicendo. E oggi in tanti contestano il fatto che l'autore, lo scrittore, debba essere anche influencer. Voglio dire, oggigiorno le case editrici molto spesso ti chiedono, soprattutto se sei esordiente, ok, ma hai già un po' di visibilità. Questa roba sembra fuori dal mondo, perché? Perché noi abbiamo ancora questa immagine dello scrittore ottocentesco che creando la sua opera, poi la manda ai geni dell'editoria e i geni acquisiscono e vendono, ma non è mai stato così lo scrittore. In realtà, se noi andiamo a guardare già i libri di Émile Zola, se noi andiamo già nell'Ottocento, Émile Zola doveva fare un sacco di pubblicità ai suoi libri, con gli articoli, con i racconti a puntate, con un sacco di roba che è la traduzione del passato di quello che oggi facciamo, cioè crearci visibilità solo su un altro mezzo, che è quello del web. E quindi in realtà è interessante questa cosa, perché tanti, mi sembra, che si nascondono dietro l'idea sbagliata, io sono un creativo, ma non voglio entrare in questo mondo dove bisogna avere community, bisogna avere... In realtà bisogna averla, cioè nel senso, bisogna averla perché è uno dei criteri quest'oggi che ti permettono di funzionare all'interno del mondo. Ed è una cosa molto bella, secondo me, il fatto che lo scrittore, il creativo, sia esso un artista, un narratore, debba cambiare così pelle. Cioè è bello che sia così oggigiorno, però vabbè, questo
è un altro discorso.
No, ci sta in realtà, ci sta.
Credo che il tuo sia un esempio perfetto di questo.
Ma no, vabbè, ma anche il tuo, se ci pensi, perché te hai voluto fare quello, però te devi saper postare su Facebook, creare attenzione su Instagram, quindi in un certo senso sei il social media manager di te stesso. Certo. Quindi devi saperti vendere, scusami il termine, ma è così.
No, ma è vero, siamo
tutti qua su internet, quindi...
Che però, scusami, è un termine... Io faccio un fioretto per quest'anno. Io la parola vendere non deve essere più una parola demonizzata, cioè non vedo perché ogni volta in cui diciamo siamo stati cresciuti con questa cosa, quando dici la parola vendere poi devi dire scusate se uso questa parola, ma vendi, poi dipende quello che vendi, cioè se vendi il culo non è cioè magari
basta
va bene
non svendersi, questo
ecco, bravo, esatto,
basta non svendersi e poi sei a posto
senza esatto.
E quindi questo è quanto, secondo me. E poi, tornando un po' al tuo discorso, è venuta a fare istosa di Twitch. Perché? Perché a me, in realtà, tutta sta serietà mi andava bene, perché mi ero fatto questo orticello, però allo stesso tempo rosicavo un botto, perché quella mia parte cazzona, che c'era anche nei video con Lorenzo, e c'era nei miei primi video sul canale in singolo, diciamo così, solista, l'avevo persa. E questa cosa mi faceva rosicare. E io l'ho sempre detto anche in live su Twitch, rosicavo un botto nel vedere Marco Merrino, che io apprezzo un botto anche su Twitch, perché mi piace proprio il fatto che il format del suo canale Twitch sia un po' come il mio, non avere format, cioè... Il format di Marco è racconto me stesso, sono io che chiacchiero e la gente mi segue perché vuole sentire cosa ho da dire, vuole conversare con me, come a un pub, no? Io questa cosa l'ho apprezzo e apprezzavo, infatti anche spero torni Sdrumox, perché mi faceva, a parte mi fa troppo ride, ma poi mi piaceva appunto come raccontavano le cose, come sono dei narratori strambi e io li adoro. E rosicavo tantissimo però nel vedere i video di Marco e le sue... i suoi post, anche le sue storie, perché lui veramente lavora su tutto, perché dicevo, cazzo, anch'io sono come Marco, perché io sono completamente sballato come lui, ma non riuscivo più a esprimere questo mio lato cazzone, mentre lui ci riusciva perfettamente. E allora ho detto, vabbè, ok, senti, apro un canale Twitch, che così, almeno la gente tra un video e l'altro mi vede, perché io comunque posto molto raramente.
Quando è che l'hai aperto Twitch?
2 anni e qualcosa fa.
Ah, ok, perfetto.
2 anni e mezzo fa, forse qualcosina meno. E ho detto, apro un canale Twitch così la gente mi vede, non mi dimentica tra un video e l'altro, e soprattutto è più cazzone. Io facevo già live, aspetta che mi hanno suonato il citofono.
Vai.
Agnese non mi cazzo, aspetta.
Vai tranquillo.
Ecco fatto, e dicevo, e così almeno, cioè siccome facevo già live su YouTube fuori di testa, ho detto vabbè, le faccio anche su Twitch. Per un anno, cioè io facevo 200-300 spettatori normali, io ero contento perché era un passatempo, non avevo una schedule, quando andavo live, chiacchieravo, cazzeggiavo. A un certo punto, io non so che è successo, forse la gente si è accorta che facevo Twitch o... forse per i contenuti facevo qualche reaction, quindi per le reaction la gente è venuta a guardarmi, insomma il canale è esploso completamente e mi sono ritrovato sta roba di 2.000-3.000 spettatori quotidiani peraltro, e ok, e la mia vita è completamente cambiata, cioè YouTube continua a farlo, ho postato un altro documentario da 32 minuti tipo 3 giorni fa, però c'è questa cosa di YouTube, di Twitch, e non me l'aspettavo proprio, si è creata una community stramba. E secondo me il segreto c'è fino a un certo punto, secondo me il segreto è che io sono me stesso, nel bene certo. E nel male. Quando mi incazzo, quando sono contento, e loro si interfacciano con me. Cioè certo. Si interfacciano proprio con una persona che ormai conoscono da 1.000 anni, certo. E come se fossi uno di famiglia, e questa cosa a loro piace molto.
sei riuscito a recuperare quell'aspetto, tra virgolette, antico della tua figura professionale e di creatore di contenuti, e la gente l'ha ritrovata. Cioè, nel senso, magari tanti di quelli che ti seguono oggi su Twitch sono quelli che ti seguivano nel primo Dario Moccia e che poi magari hanno perso il contatto col canale quando hai cominciato a fare i documentari. È un percorso molto interessante e mi fa venire in mente una cosa, perché sai, io, vabbè, noi in realtà su Twitch ci siamo da pochi mesi con grandissima soddisfazione, è un sito che stiamo amando tanto, però io l'ho aperto perché avevo capito che un certo aspetto di noi, di me, Ari, di quello che facciamo, non poteva rientrare su YouTube. Cioè il fatto che comunque, vabbè, tu ci conosci, cioè noi, anche se su YouTube vengo percepito come, oddio, il filosofo, l'intellettuale, poi in realtà sono l'ultimo dei cazzoni che ama bere una birra, sparare stronzate insieme. Ecco, su Twitch si è un po' avviato questa cosa, anche se noi siamo un po' più, diciamo, comunque abbiamo le rubriche, abbiamo gli ospiti e vi dicendo, però comunque è bello trovarsi in quella live a sparare anche due cazzate in mezzo a qualche argomento interessante, e quindi e credo sia importante questo, cioè internet ti dà la possibilità di trovare il luogo giusto per i diversi aspetti della tua personalità, e non è detto che un aspetto sia più falso dell'altro. Ecco, questa è la cosa importante, perché molto spesso, credo capiti anche a te, la gente mi scrive e mi dice, ma guarda, ti preferisco su Twitch perché su YouTube Daily Cogito sei troppo impostato, mi sembri meno
idem,
autentico.
Guarda, idem.
Esatto. In realtà quello che sta gente non capisce è che è esattamente come, non so, se io fossi un architetto, ok? Io ho due facce diverse, se sono nello studio dell'architetto e se sono a casa mia.
Vabbè, chiaro. La mia famiglia.
Ma non è che l'una sia più falsa dell'altra, è che la personalità va poi contestualizzata laddove incontri persone di un certo tipo, laddove hai bisogno di una figura di un certo tipo e via dicendo. E questo su internet è esattamente come nella vita reale. Ed è una cosa che a me stimola molto, in primo luogo perché ti permette di non stufarti. Cioè, nel senso, alla fine dei conti, se tu facessi sempre la stessa cosa su internet, a parte che non avrebbe senso l'esistenza di diversi ambienti. Ma poi, cavolo, che noia. È molto più bello, invece, sperimentarsi in diverse cose. Quindi è una cosa, cioè, quella lì è un'obiezione. L'obiezione giusta, invece, è, ma guarda, a me piace di più quel Rick Dufer, quel Dario Moccia, quindi non lo seguo dall'altra parte. Ci mancherebbe, quello è legittimo. Ma invece giustificare questa preferenza dicendo di là sei più vero e di là sei più falso, è proprio fuori di testa, cioè nel senso non ha nessun senso.
Sì, cioè alla fine... Cioè, alla fine o segui uno, segui l'altro, oppure segui entrambi. Cioè, quello è un po' il tuo gusto personale, però devi anche capire che appunto siamo su due piattaforme diverse e è giusto esprimere il proprio io in maniera diversa. Cioè, io lo sto usando a bestia per quello, Twitch. Cioè, io finalmente posso esprimere questo mio lato che c'è sempre stato e che c'è da quando sono piccolissimo. Infatti io racconto un botto di aneddoti della mia infanzia perché sono robe che non hanno nessun senso, e soprattutto questa cosa della lore che piace a tanti, tra l'altro uscirà anche, dove ci sarai anche te probabilmente, cioè esce l'album di figurine della lore, solo per il mercato online, ovviamente, con tutti, sono tutti disegnati, tutti i personaggi della lore, cioè gli amici Twitch, gli amici YouTuber, i top commentatori della chat, i miei amici storici, eccetera. Questa cosa qui ha colpito molto perché secondo me fa sempre parte di quella roba legata al personaggio di casa, cioè al personaggio di famiglia, ecco, questi racconti fanno parte di loro. Quindi figo.
Assolutamente. Ma ascolta, cosa sta di... Cioè, voglio porre la domanda in un modo che non sia la classica come ti vedi fra 5 anni. Cioè, tu su internet ormai comunque è una buona parte del tuo lavoro. Io a un certo punto mi sono anche spaventato durante il lockdown. Ti ho visto in live, credo, per 6 giorni di fila. A un certo punto dicevo...
2 settimane di fila, record assoluto.
Ecco, perfetto. Vedi, a un certo punto ho cancellato una parte. Ho detto, no, cioè, questo sei matto.
Record assoluto, sei matto. Sì, sei matto. No, totale.
Maratona infinita, peraltro con vari ospiti.
Durante la quarantena si è andata bene perché la gente era in quarantena, sì. Aveva bisogno di compagnia, 2 settimane di live con uno schiavizzato lì, va benissimo.
giusto. No, il punto è, cosa ne farai di tutta questa cosa nei prossimi tempi? Con tutti i progetti che hai, ovviamente anche nella speranza che il lockdown diventi una cosa del passato e poi non si vada a reiterare, però ti sei costruito anche un'immagine, anche durante questo periodo, molto presente, molto attiva.
cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
Allora, io su queste maratone non ci voglio pigiare tanto, infatti io ho già cambiato completamente tutto, nel senso che io faccio una maratona ogni due mesi e poi ci sono delle regole all'inizio maratona che non possono farti andare avanti più di 7-8 giorni, quindi diciamo che questa roba qua mi limita parecchio e quindi posso anche permettermi di fare progetti a lungo termine. Però va fatta perché è una cosa che uno mi diverte, diverte gli altri ed è fighissima secondo
certo.
me. E quindi poi per fortuna noi stiamo cercando di comprare uno studio, io e un altro mio amico, quindi da qui in avanti ci sarà più questa stanza, ma proprio ci saranno vari punti macchina, una cucina, una plancia dove facciamo vedere le carte con la telecamera sopra.
Sai che stiamo facendo la stessa cosa anche noi?
A un certo punto bisogna farla per forza.
A settembre avremo lo studio e il progetto è quello di trasformare Daily Cogito, sempre quotidiano, però trasmetterlo in live su Twitch, poi farlo uscire in podcast al mattino e anche in formato video poi nel pomeriggio sul primo canale. Diventa un broadcast all'americana a tutti gli effetti, non vedo l'ora. Abbiamo affittato lo studio proprio in questi giorni e adesso partiranno i lavori di allestimento che saranno una roba devastante, ci porterà via la vita, insomma.
Vedo che in
tanti stiamo facendo questa scelta, è una cosa bella, è sempre verso la costruzione di una professione sempre meglio riconosciuta, è una cosa molto bella.
Sì, cioè alla fine sti boomer continuano a dire ma cos'è l'influencer eccetera, e mentre loro si pongono il problema di cosa sia un influencer o meno, noi stiamo andando avanti.
È vero, sono d'accordo. Senti, un aspetto che volevo trattare con te è ovviamente di nuovo collegato a internet. Io so che tu sei una figura molto amata, però sei anche molto, ci sono tanti, cioè c'hai tanti hater, Dario, ce n'hai tanti.
Non così tanti, comunque come si percepisce. I miei hater sono come i miei follower, cioè sono molto agguerriti.
Molto agguerriti. Sai, da questo punto di vista io mi sento molto vicino a te perché anch'io ho una schiera di personaggi che, insomma, mi perseguitano da qualche anno ed è molto divertente questa cosa. Gli hater durevoli sono in realtà i più divertenti. Poi in realtà quando li incontri di persona sono degli agnellini, però è una cosa...
Mai incontrato un hater di persona?
No, io ne ho incontrati. Invece ne ho incontrati, è stato molto divertente.
Mai
però
in 10 anni.
Ovviamente tu sei una persona molto esposta. Ora, lì fuori, fra quelli che ci ascoltano, ci sono tantissime persone che magari hanno passioni, hanno interessi, magari hanno anche talento, magari anche più di me e te messi insieme, però guardano a internet e si accorgono di questa tossicità. E avendo un carattere diverso, perché io e te, chi se ne frega, cioè anche se uno ci rompe le balle, noi ci ridiamo sopra, e tiriamo avanti. Però per tante persone non è così, ok?
Allora... Io rispondo un botto, tra l'altro. Sì, io rispondo a tantissimi follower e così agli hater. A parte che, allora, ti racconto, io ho avuto ai tempi del canale YouTube, ne avevo 30-40, avevo ipotizzato, fissi, che erano sempre quelli che conoscevo per nome e cognome. E poi piano piano questi qui si sono persi, hanno addirittura cambiato idea, siamo diventati anche amici. Adesso con Twitch non ci sono hater grossi, più che altro c'è gente che fa ma non lo seguo su Twitch perché lo trovo un po' troppo scemo e lo fa e non lo seguo. Però ecco, hater come a quei tempi mi sa che non torneranno più, e meno male, perché andai veramente vicino alla depressione, perché erano tremendi, perché erano quei 40, ma quei 40 si erano organizzati veramente in maniera esemplare.
Lo squadrone di haters.
Ma veramente, era tosta. Adesso no, adesso se mi ci sciacquo anche un po' le palle, scusa il termine, perché fondamentalmente se qualcuno mi viene a dire cosa vuol dire che fa le maratone, ma che critica è? Cioè non lo prendo nemmeno in considerazione. No, non lo prendo in considerazione. Cioè l'hater per me è quello che veramente cerca di pigiare sui tuoi lati più deboli per buttarti giù, ma ora veramente non ho così i miei video veramente ormai sono difficilmente attaccabili, perché mi preparo tanto, quindi è difficile veramente andare a rompere. Infatti
oltre a questo, allora sicuramente i tuoi contenuti sono più solidi, ma io credo anche in un altro aspetto, credo che internet sia una grande scuola di stoicismo, cioè nel senso internet ti allena a
sciacquarti le palle, nel senso anche una persona sensibile che può essere, anch'io all'inizio, allora io sono uno che normalmente di carattere se ne fotte, ok? Cioè io faccio sempre l'esempio, se uno viene a scrivermi coglione, deficiente, comincia a insultarmi sotto ai video, mi chiedo, ma se io incontrassi per strada uno che dall'altra parte della carreggiata comincia a insultarmi, cosa farei? Beh, riderei, mica mi incazzerei, ok? Quindi sono sempre stato uno che abbastanza riesce a, però anch'io all'inizio alcune cose mi disturbavano e anch'io ho avuto quelli che mi hanno rotto i coglioni non poco. A un certo punto, proprio questo è stato un allenamento mio per chiedermi, ma perché io dovrei offendermi perché c'è gente che butta giù sta roba? Quindi, da un lato, credo che i tuoi contenuti abbiano raggiunto un livello di solidità molto diverso rispetto al passato, ma dall'altro lato io credo che internet sia anche un'ottima occasione per rafforzarsi, per farsi un po' le spalle larghe. Quindi non sono cambiati solo i tuoi contenuti, sei cambiato anche tu.
Sono cambiato anch'io e soprattutto, secondo me, c'è stata una nuova wave, che poi ripeto, sembra infinita, ma in realtà sono sempre quei soliti che non vedono di buon occhio il mio Twitch, che ora non so quantificarli, ma sono veramente una manciatina, perché per fortuna ancora è cambiato poco da quel punto di vista, con media, hater, follower, seri. Però diciamo che secondo me Twitch li ha un po' sconvolti, perché di punto in bianco ti trovi sto tizio che parla seriamente, tutto a modino, eccetera, eccetera, poi guardi su Twitch ed è... non si può dire rincoglionito, volevo dire un'altra cosa, però rincoglionito, che soprattutto spara, fa gag e gioca su degli stereotipi, fa delle battute entranti su chat e fanbase che ovviamente ti crei però non capiscono che è un gioco, cioè Twitch è un gioco. Se io prendo per il culo la fanbase di Harry Potter, la fanbase di One Piece, che sono fanbase agguerritissime, non è che odio Harry Potter, odio certo. One Piece. Semplicemente stimolo una reazione, provoco, faccio battute su robe che di solito non vengono toccate. E allora la gente, se te vai a vedere i commenti di YouTube alle mie clip fributtate, ti fai delle risate pazzesche. Ma come ha usato... Allora, io poi faccio finti dissing con Mangaka, no? Io e Mangaka è famosa la nostra rivalità inesistente, che io e Luca siamo molto amici. Però ci prendiamo per il culo, io soprattutto prendo per il culo lui, perché c'ha delle opinioni un po' da bimbo appassionato, da cool kid. Quindi lui dice, oddio, Death Note è l'anime più bello del mondo. Io faccio, no, guarda, aspetta, sì, non è proprio così, e ci sono anche delle altre cose. E quindi facciamo, tipo, impazzisco in casa, ma cosa cazzo fai, Luca, io ti strozzo? E la gente crede che veramente... io voglio strozzare Luca, o che me la prenda davvero perché Luca preferisce Death Note a che cazzo so, ping pong, cioè, no, non è così che funziona la vita, non è,
una roba, è una roba come il wrestling, siete come la WWE.
Bravo, bravissimo, è una roba così, uno show, uno spettacolo. Anche Marco uguale, fece una roba sulla Soft Air dove addirittura a un certo punto conversava con se stesso, era una cosa completamente folle, dove faceva il fan del Soft Air e l'hater della Soft Air nella stessa stanza, era solo lui che parlava con se stesso, e la gente incazzata sotto i commenti, lui fenomenale. Come si permette di criticare questa attività sportiva, allora lui ci pigiava, faceva le storie su Instagram, facevano vedere la pagina di Wikipedia, non è riconosciuta come sport. Cioè, veramente
bellissimo.
A me queste robe fanno ridere, perché si incazzano, poi ora piano piano stanno capendo, a son di ripeterlo un anno e mezzo, ragazzi è uno show, non prendetela, cioè usatela come catarsi, cioè veramente è una roba tranquilla, una roba dove te mi guardi e ridi su anche le tue passioni e sulle cose che non vuoi che siano toccate, perché è giusto.
Quindi i canali di Dario Moch sono un modo per imparare a dare il giusto peso alle cose, sono d'accordo, perché poi è un po' il ruolo della satira, della commedia, cioè è quello alla fine, ti insegna a prendere un po' di distacco dalle cose che invece ti muoverebbero l'istinto subito, che è una roba abbastanza importante, che sarebbe utile diffondere un po' di più su internet, perché in realtà prendersi troppo sul serio sul web è veramente la morte di tutto. Senti qua, ma se ci fosse qualcuno adesso, perché io ricevo molti commenti, molte mail anche da parte di persone che, come dicevo prima, magari mi dicono: Ricky, io vorrei parlare di questo, di quell'altro, di letteratura, di fumetto, di scienza, solo che sono timido, sono insicuro, cazzo, ho paura della gente, via dicendo. Se tu ricevessi una mail del genere, magari ne ricevi, quale consiglio daresti a una persona che oggi vuole cominciare a fare queste cose, però magari ha paura delle conseguenze?
Allora, in realtà ricevo, sì, spesso robe del genere, perché vengo seguito da un pubblico che ha avuto o ha le mie stesse passioni, e quindi in un certo senso da adolescente, ora è tutto diverso, però da adolescente eccetera, ha avuto dei problemi proprio perché, in quanto follower di queste passioni, è stato preso per il culo, oppure mi ha considerato dalla famiglia, dagli amici. E allora ci sono parecchi timidi oppure insicuri, e mi scrivono in molti. Ma io, cioè, allora, per sconfiggere la timidezza, se è patologica, hai bisogno di uno psicologo che ti segue.
Ovviamente, certo.
Se invece è una timidezza lieve, leggera, media, eccetera, io dico di buttarsi. Cioè, l'unica scelta che ho fatto io nella vita riguardo alla timidezza è terapia d'urto. Cioè, mi butto, affronto, a Livorno si dice una maniera, ma preferirei evitare, comunque affronto la vita, ecco, la timidezza. A muso duro, bravissimo.
Mettiamola così.
A muso duro finché non riesco a parlare in pubblico. Magari all'inizio vi vedrete un pochino troppo ingessati, legnosi. Piano piano quella legnosità se ne va via, ve lo posso assicurare. Basta però picchiare duro. Basta, questo è l'unico segreto che ho contro la timidezza: affrontarla, perché è come una paura. Cioè, le paure si affrontano così. Hai paura degli aghi? Iscriviti all'Avis. Hai paura del buio? Inizia, che ne so, veramente a abituarti al buio. Cioè, devi veramente farcela. Se invece è patologica, hai bisogno di qualcuno esterno.
Ovvio, certo. Sì, no, è la timidezza più che altro, la paura delle conseguenze. Io vorrei aggiungere a quello che ha detto Dario, che è una cosa che mi è capitato varie volte di ripetere, però, ed è anche quello che rispondo di solito a chi mi scrive sta mail, due cose. Uno, se sei timido, le conseguenze saranno sempre immaginate centuplicate rispetto alla realtà. Cioè, nel senso, quando tu sei timido, hai paura delle conseguenze, il tuo cervello è costruito in maniera da farti immaginare le peggiori conseguenze. Eppure anche le peggiori conseguenze nell'ambito della produzione di contenuti online sono veramente conseguenze risibili, cioè, nel senso, non c'è, al massimo ti attiri qualcuno che ti lancia un insulto, ma poi ripeto, chi se ne frega, è un problema di chi insulta. E il secondo aspetto è il seguente: non crediate che i più spregiudicati non abbiano faticato un casino all'inizio. Cioè, io, che non ho certo un carattere timido, non l'ho mai avuto, però all'inizio su YouTube ho fatto una montagna di fatica. Perché? Perché devi metterti in testa che ogni cosa farai sarà sempre migliorabile. Devi fare la fatica quindi di registrare, pubblicare, poi saper guardare indietro e dire: ok, cos'è che faccio oggi di meglio rispetto a ieri? E così riesci a mettere in atto un processo che ti porta a diventare anche un po' soddisfatto di quello che fai. Credo che siano le due cose fondamentali. E penso che, guarda, io lo dico, non è una captatio benevolenzie, ma tu sei uno degli esempi che ha saputo veramente automigliorarsi, che non significa necessariamente fare sempre cose diverse. Tu oggi fai tante cose diverse rispetto al passato, però hai ricominciato a fare cose simili a quello che facevi all'inizio. E secondo me questa è una cosa molto, molto bella. Lo sguardo autocritico da questo punto di vista è tutto, insomma.
Purtroppo sì, sono anche un po' troppo autocritico. Questo forse
un po' troppo,
è più grande. Sì, sì, mi cerco sempre di... mi svilisco un po', anzi, spesso. Però, vabbè, mi ha aiutato e... è formato questa cosa.
Certo. No, svilirsi no, però credo, io ho sempre un motto, io dico sempre, io ho pochi amici, perché però molto buoni, perché io sono sempre uno che prima della pacca sulla spalla, prima mette sempre davanti le prime 5 cose che non vanno. Lo faccio con me stesso, lo faccio anche con gli altri. Questa cosa di solito non piace particolarmente, perché la gente preferisce la pacca sulla spalla. Eppure invece credo sia necessario, se uno vuole migliorarsi in ogni ambito della vita, mettere sempre davanti le cose che non vanno e lavorare su quelle, e una volta avuta la percezione di quali sono le cose su cui lavorare, allora darsi la pacca sulla spalla e dire: oh, sta roba che ho fatto è figa. Però se rovesci il rapporto, rischi di non fare nulla di buono. Quindi
vero.
Guarda, Dario, è stata una chiacchierata fantastica. Ora
anche per me.
ho più chiaro il tuo percorso. In realtà l'avevo già subodorato da tante cose che hai detto, però è interessante. Adesso, a fine registrazione, mi dirai qual è quel detto livornese che non hai voluto dire.
Vabbè, no, ma in realtà era semplice. Vabbè, lo possiamo dire a cazzo duro invece a muso duro, ma non è.
Ah, beh, madonna, pensavo fosse una roba.
No, a Livorno ce ne sono tanti di proverbi e detti, ma sono tutti, dal primo all'ultimo. Anzi, ti passerò poi un sito che li raccoglie tutti. Volgarissimi, alcuni proprio per quello addirittura, quindi un po' dove si arriva, però tremendo.
No, però quello che hai espresso non è niente di problematico, però conoscendo i livornesi ho avuto paura a un certo punto, ho detto per fortuna no, non l'ha detto.
Tranquillo. Sto trattenendo in quanto livornese, dai.
ottimo Dario, allora io ti ringrazio tanto. Voi tutti che ascoltate trovate i link al canale Twitch e YouTube di Dario, nel caso non lo conosciate, insomma andate ad approfondire un po' questa figura folle e interessante. Poi Dario, sappi che a settembre-ottobre, quando ci abbiamo il nuovo studio, sei invitato come ospite dal vivo, cioè nel senso, facciamo, anche quando ti esce il nuovo libro, insomma, facciamo una roba di 4 ore lì, 4 ore di chiacchierata, c'è altro che le tue maratone,
va bene, volentieri.
Dai, caro mio, grazie mille veramente.
Grazie a te.
E grazie a tutti, diffondete, mi raccomando, condividete, e noi ci risentiamo domani con il Dufere Boldrin, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa 1 euro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché 1 euro batte forte sempre. Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.